6 di sera.
Buonasera e ben ritrovati da Giorgia Roggiani. In Italia sarà Mattarella bis, la seconda votazione di oggi è ancora in corso, ma oramai è assodato. La scelta del Parlamento cadrà sull'inquilino uscente del Quirinale che ha dichiarato la sua disponibilità. Una soluzione che è una vittoria o una sconfitta per la classe politica italiana. Ne parleremo con un ospite. Disdire la convenzione con l'Italia sulla navigazione dei laghi non è un'opzione. Berna rispedisce al mittente la mozione dei parlamentari ticinesi. La palla è ora nel campo del cantone, chiamato a formulare proposte per uscire da un'annosa impasse. In primo piano questa sera ci sarà poi ancora il coronavirus. Vi proporremo la prospettiva di chi non può accedere alla vaccinazione per motivi di salute. Gli allergici alle componenti dei sieri ottengono infatti un'esenzione, ma non hanno vita facile perché con le disposizioni attuali devono continuare a testarsi per poter condurre un'esistenza normale. Per alcuni è solo un gioco, per altri è molto di più.
Rispetto a giocare a calcio, che certo puoi creare dei risultati, però fondamentalmente finita la partita finisce lì. Quando crei un videogioco è qualcosa che potrebbe anche rimanere per sempre, quindi è anche un po' magari un modo per scrivere il nostro percorso.
Un percorso che cercheranno di scrivere i partecipanti alla Global Game Jam, una maratona mondiale di 48 ore alla quale partecipano anche 5 squadre ticinesi. Lo sport vede la ripartenza della Super League di calcio con due sfide, Young Boys Lugano e Zurigo Servette.
La squadra rimane così, Draghi rimane a Palazzo Chigi, Mattarella rimane al Quirinale.
Io oggi tiro un sospiro di sollievo per le istituzioni e per il paese.
È Mattarella, ragazzi, tutto è bene, grazie. Quel che finisce bene. Mattarella. Viva l'Italia!
Salvini, Renzi, Casini, li avete sentiti, ma ce ne sono altre di dichiarazioni simili. In Italia sono ore di euforia per quella maggioranza di partiti che in questo momento stanno votando all'ottavo tentativo il Presidente della Repubblica. E non sarà un nuovo Presidente, lo avete capito, già perché alla fine Sergio Mattarella, malgrado i reiterati no e i suoi 81 anni, ha dato la sua disponibilità a un secondo mandato. E ci aggiorna la nostra corrispondente Anna Valenti.
Avevo altri piani, ma se serve ci sono. Giorgia, è questa la risposta che Sergio Mattarella ha dato alla delegazione composta dai capigruppi parlamentari e dai presidenti di regione che sono saliti al Quirinale per chiedere, a nome del Parlamento, la disponibilità del capo dello Stato a effettuare un secondo mandato. Un sì detto per un senso di responsabilità, appunto, spirito di servizio, vista l'incapacità del Parlamento di trovare un'intesa su un'altra personalità. Mi rendo conto della situazione, ne prendo atto, ha affermato Mattarella nel colloquio che è durato praticamente 10 minuti. Il trasloco nel suo nuovo appartamento dovrà dunque attendere, gli scatoloni dovranno tornare al Quirinale. La cerimonia di congedo dal settennato di mercoledì, tra l'altro, è stata già cancellata. Alle 16:30 è iniziata una nuova votazione, l'ultima che sarà l'incoronazione, la consacrazione del presidente Mattarella. La previsione è che sarà un'elezione con un'ampia, ampia maggioranza.
Ecco, cosa comporta questa scelta, Anna? Come è stata accolta dalle forze politiche? Non tutti sono contenti.
Lo abbiamo sentito anche nelle voci di copertina che avete proposto, si tratta di un sospiro di sollievo per quasi tutti. Non è una sorpresa, l'opzione di un Mattarella bis è sempre stata sul tavolo, era la soluzione auspicata da molti partiti consapevoli della difficoltà di riuscire a trovare intese in un Parlamento senza una vera maggioranza, frammentato, con schieramenti tutt'altro che granitici e soprattutto leader che non controllano i loro gruppi. Contrari a questo scenario erano Lega, che poi ha cambiato idea, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che invece è restata sulle sue posizioni e infatti è infuriata. Certo, questa scelta rappresenta una sconfitta per la politica, ma in realtà è quella che garantisce la stabilità politica ed economica dell'Italia anche davanti alle cancellerie estere che spingevano d'altronde per uno status quo. Draghi resta così a Palazzo Chigi con la stessa maggioranza, riesce a portare avanti riforme e piano di ripresa e resilienza in un anno, il 2022, che è cruciale, e riuscire ad andare avanti fino alla fine, chissà, della legislatura e poi magari ambire di nuovo al Quirinale.
Ti chiedo una previsione, saranno davvero 7 anni?
Non è ancora dato sapere. Allora, la Costituzione parla solo di un mandato settennale, non contempla mandati a tempo. Ma Sergio Mattarella potrebbe fare come il suo predecessore, Antonio Napolitano, che si dimise dopo 2 anni. Prova a ipotizzare che Mattarella possa restare in carica almeno fino alla formazione del governo post-elettorale del 2023. Missione che potrebbe anche non essere facile se le cose dovessero restare così, come lo scenario che vediamo oggi. Vedremo se nelle prossime ore o nei prossimi giorni Mattarella si esprimerà sul tema.
Anna Valenti in diretta da Roma. E adesso saluto il nostro ospite, Marco Valbruzzi. Buonasera.
Buonasera.
Lei è professore di scienze politiche all'Università Federico II di Napoli e coordinatore dell'Istituto Cattaneo di Bologna. Professore, si aspetta la conferma, ma insomma non ci sono molti dubbi sull'esito finale. Mattarella accetterà di fare il bis vista l'incapacità dei partiti di trovare un accordo. È esagerato parlare di sconfitta della politica?
Credo di sì, perché la vera sconfitta qui è la politica dei leader di partito. Sono stati loro che dovevano negoziare un accordo tra i principali aderenti alla maggioranza di governo, non sono stati capaci di trovare un accordo diverso rispetto alla rielezione di Sergio Mattarella. A quel punto la volontà espressa dal Parlamento, dai singoli grandi elettori, ha finito per produrre il risultato della rielezione di Mattarella. È una vittoria di quella politica, di quella classe parlamentare riunita nel collegio elettorale per la Presidenza della Repubblica, mentre invece è sicuramente una sconfitta dei leader di partito e soprattutto di quelli che più si sono spesi in questi giorni nel tentativo di trovare una difficile maggioranza a favore di un nuovo Presidente della Repubblica.
Ecco, sappiamo che in questi giorni appunto ci sono state tante discussioni, alla fine però non cambia nulla, Mattarella al Quirinale, Draghi a capo del governo, ma riprenderà davvero tutto come prima?
Questo è in realtà il rischio e l'illusione che si sta creando in queste ore, in questi momenti, l'illusione che tutto sia rimasto fermo, immobile, Draghi a Palazzo Chigi al governo e Sergio Mattarella al Quirinale, che la partita, il business as usual continui come sempre. Credo che questa sia un'illusione, perché in realtà si sono già visti piccoli smottamenti dentro i partiti, le leadership che erano già indebolite sono ulteriormente indebolite dopo questa cattiva, brutta prova che hanno dato in questa occasione, i rapporti all'interno delle coalizioni si stanno lacerando e quindi dietro questa apparenza di immobilità e di fissità in realtà noi stiamo osservando una piccola slavina che probabilmente creerà conseguenze dentro i partiti, dentro le coalizioni e quindi di conseguenza all'interno del sistema politico italiano.
Ecco, a proposito di conseguenze, lei ne ha fatto cenno, appunto le coalizioni soprattutto di centrodestra sembrano quelle che escono in questo momento più con le ossa rotte, così?
Sì, il centrodestra esce sicuramente lacerato, diviso da questa prova di elezione del Presidente della Repubblica, ed è molto probabile che da qui alle prossime elezioni, se saranno nel 2023, quello schieramento politico subirà una rimodulazione, una riconfigurazione molto profonda, e questa è la vera partita che si apre da domani in avanti: come si riconfigura lo spazio politico, il sistema partitico, soprattutto nella parte, nella coalizione, nell'alleanza, in quella che era l'alleanza di centrodestra.
Un'ultima battuta, professore, si sono fatti molti nomi, ma le donne, ancora una volta, devono aspettare il prossimo turno e molte di loro anche oggi dicono ci avete strumentalizzate, condivide?
Condivido perché il modo in cui si è arrivati a delle candidature femminili è stato un modo molto maschilista, se così lo posso definire, strumentalizzando il genere e non invece facendo pesare le qualità al di là del genere per l'elezione della Presidenta della Repubblica, soprattutto la carta finale, una donna che provasse a risolvere i problemi dei leader del partito, tutti uomini, ecco, tutto questo ha probabilmente eccessivamente strumentalizzato la carta di genere. Un piccolo elemento positivo è che però le donne incominciano ad essere nomi spendibili e tra virgolette quirinabili. È probabile che al prossimo giro vedremo se tra 7 anni o prima le donne avranno un ruolo maggiore anche nella scelta della Presidenza della Repubblica e soprattutto nella candidatura in vista della Presidenza.
Speriamo. Marco Valbruzzi, ricordo, professore di scienze politiche all'Università Federico II di Napoli. Grazie di essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
Restiamo in Italia, o meglio a lambirne i confini, perché torniamo su un tema che tanto ha fatto discutere in questi ultimi anni, cioè la navigazione sul Lago Maggiore. Berna ha rispedito al mittente la richiesta di disdire la convenzione internazionale che disciplina la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano. La presa di posizione è del Consiglio federale e riguarda una mozione di Bruno Storni che chiedeva di avviare i negoziati per una nuova convenzione. I dettagli con Romina Lara.
A sottoscrivere la mozione depositata circa 2 mesi fa erano stati tutti e 8 i consiglieri nazionali ticinesi. A farsi portavoce di un disagio non certo nuovo ed espresso dallo stesso ente regionale di sviluppo. Per una regione a forte vocazione turistica, con il lago come fiore all'occhiello, ci vuole un servizio di navigazione degno di tale nome. Ma non è così. Il problema è che concessionaria per il Lago Maggiore è una società italiana.
Non possiamo continuare a lavorare con una società di navigazione italiana che ci dà delle navi che sono obsolete.
Così il primo firmatario della mozione, Bruno Storni.
Quando 5 anni fa si è creato il consorzio tra la società di navigazione di Arona e la società di navigazione di Lugano, ci voleva effettivamente sviluppare qualcosa. Purtroppo dalla parte italiana non arriva nessun segnale di rinnovamento.
Quello che si vorrebbe è una sorta di emancipazione del bacino svizzero del Lago Maggiore, ma non tocca a Berna sbloccare la situazione. È il senso della risposta del Consiglio federale. Pur riconoscendo le difficoltà attuali, l'idea di disdire la convenzione con l'Italia viene respinta, anche perché si rischierebbe un vuoto giuridico. Berna rimbalza la questione al cantone. Compito suo, dice, elaborare delle proposte per poi provare a coordinarsi con i partner italiani. Ci risulta che a Bellinzona qualcosa si sta già muovendo da qualche settimana in questa direzione. È in fase di costituzione, infatti, un gruppo di lavoro che sarà allargato ai vari attori del territorio. L'incarico di coordinarlo è stato attribuito a Francesco Quattrini, il delegato cantonale per le relazioni esterne. Stefano Gilardi, vicepresidente dell'ente regionale di sviluppo Lago Maggiore e Valle Maggia. Dunque, la disdetta non è un'opzione. Berna dice che sta al cantone trovare la quadratura del cerchio.
La disdetta è stata domandata in spirito cautelativo per una rinegoziazione. Se non c'è una rinegoziazione, bisogna vedere all'interno delle regole che da anni sono in vigore se c'è uno spazio per migliorare la situazione. Sono fiducioso se il cantone si metterà all'opera in questa direzione.
E dove si dovrebbe andare a parare?
A migliorare nettamente la possibilità di circolare turisticamente sul nostro lago. Liberalizzare questa possibilità di trasporto pubblico arricchisce tutto il commercio dei comuni che hanno qualcosa da offrire.
Da notare infine che Bruno Storni non ha ancora deciso se contestare la risposta del Consiglio federale, portando così la questione in Parlamento.
In Germania ora, dove i Verdi hanno rinnovato i propri vertici, i partiti Annalena Baerbock e Robert Habeck, per assumere importanti ruoli in seno al nuovo governo tedesco, verranno sostituiti da Ricarda Lang, 28 anni, e Omid Nuripur, nominati pochi istanti fa. Da Berlino, Walter Rauer.
L'elezione dei nuovi vertici di partito è stata resa necessaria perché i presidenti uscenti dei Verdi, Annalena Baerbock e Robert Habeck, sono entrati a far parte del governo di Olaf Scholz, rispettivamente in veste di ministra degli esteri e di ministro per l'economia e il clima. I delegati del Congresso nazionale a Berlino hanno eletto oggi come loro successori l'esperto di politica internazionale di origine iraniana, Omid Nuripur, e la sindacalista Ricarda Lang, con appena 28 anni, la più giovane co-presidente dei Verdi di sempre. La giovane esponente dell'ala di sinistra è stata eletta dal 76% dei delegati. Omid Nuripur ha ottenuto ben l'82% dei voti. Con i due nuovi leader, i Verdi svoltano leggermente a sinistra, ma garantiscono ugualmente la continuità della linea politica imboccata dai loro predecessori. Negli ultimi 4 anni di presidenza di Annalena Baerbock e Robert Habeck, i Verdi hanno raggiunto i loro migliori risultati di sempre, quasi il 15% alle elezioni federali dell'anno scorso e il 20,5% alle europee del 2019. E dopo 16 anni di opposizione, sono soprattutto tornati a governare. Il loro cavallo di battaglia resta la politica ambientale, ma nel frattempo i campi d'azione del partito si sono allargati, ad esempio in campo economico, finanziario, educativo o di politica interna. I Verdi sono oggi molto più mansueti e moderati rispetto ad ancora 20 anni fa. Sono un partito pragmatico che ha voglia di governare e che ora verrà misurato a quello che riuscirà a realizzare in questa legislatura.
Vaccinarsi oppure no? Per molti è una libera scelta, ma per alcuni il dilemma neppure si pone.
A me piacerebbe che ci fosse un certificato dove abbiamo dei privilegi. Dovrebbe essere più flessibile da non doverci testare in continuazione, come succede in altri paesi. Perché noi non è che non vogliamo vaccinarci, è che non possiamo vaccinarci. È una cosa ben diversa.
Daniela Carrara, artista del Mendrisiotto, è una di loro degli allergici al vaccino. Una piccolissima fetta di popolazione, difficile da quantificare precisamente, che può ottenere un certificato di esenzione al vaccino, ma che per accedere a luoghi in cui vigono 2G, 2G+, 3G, eccetera, insomma, deve sempre presentare un test in aggiunta al certificato. Nessuna corsia preferenziale in farmacia, nessuno sconto sulla validità dei test rapidi, 24 ore come per tutti, ma soprattutto nessun rimborso dei test PCR in assenza di sintomi. Difficile non sentirsi discriminati.
Visto che ho tante allergie, ogni cosa nuova per me va testata.
Così Daniela Carrara è stata dal suo allergologo. I test cutanei hanno mostrato una lieve reazione. Il medico ha dunque consigliato a Daniela di assumere preventivamente degli antistaminici, ma di provare comunque a fare il vaccino.
Dopo la vaccinazione mi si sono gonfiati gli occhi, le labbra, la morsa alla gola e quindi ho telefonato immediatamente al mio allergologo.
Una delusione e una vita che si trasforma per forza di cose in un'agenda programmata.
Non si può pensare di essere spontanei e di decidere all'ultimo minuto di andare a un cinema, di andare anche solo semplicemente a mangiare qualcosa. Tutto deve essere organizzato.
Daniela ci racconta del cambiamento mentre ci prepara una tazza di tè.
Sicuramente i contatti sociali sono pressoché nulli, perché anche gli altri fanno fatica a organizzarsi con me.
Maraja? Sì, lui parla con me.
Mi è capitato a Lugano di non aver fissato l'appuntamento e non c'era una farmacia libera che mi potesse fare un test. Quindi, pur dicendo non è che io non voglio vaccinarmi, ma semplicemente non posso vaccinarmi, non c'è stato modo di fare un test e quindi io non ho potuto entrare a bermi un caffè e ho dovuto tornare a casa.
Oltre a Daniela ci sono altre centinaia di persone in tutta la Svizzera che non possono fare il vaccino per ragioni mediche.
L'unica controindicazione documentata anche in compendio per la vaccinazione è un'allergia a uno degli eccipienti, trometamolo, polisorbato, macrogol.
Tre sostanze, spiega Igor Salvadè, allergologo e immunologo presso l'ospedale regionale di Locarno, che possono essere contenute in diverse tipologie di farmaci o ad esempio nel mezzo di contrasto usato per TAC e risonanze. Prima del vaccino ad alcuni pazienti viene dunque consigliato un test cutaneo.
Pazienti con allergia a plurimi farmaci non apparentati tra loro, oppure allergie severe dopo un farmaco in vena sconosciuto.
Le reazioni allergiche al vaccino avvengono nella prima ora successiva all'iniezione.
Le stime iniziali prevedevano una reazione allergica su 100.000 somministrazioni, che vuol dire in Ticino 3, che è comunque 10 volte più rispetto a un vaccino normale, diciamo classico.
Un allergico ha dunque due possibilità.
Aspettare che esca un vaccino senza questi eccipienti. L'altra possibilità è tentare la somministrazione del vaccino con un protocollo particolare, cosiddetto di induzione di tolleranza. Vuol dire che il vaccino viene somministrato a dosi crescenti a intervalli di 15 minuti. Si fanno 5 passaggi e alla fine si ha la dose totale di vaccino e questo aiuta il paziente a tollerare la molecola a cui è allergico.
Il vaccino Janssen di Johnson & Johnson sembrava poter essere la soluzione, ma si è poi scoperto non essere davvero adatto proprio a tutti.
Il problema è che essendo un vaccino con un vettore virale come AstraZeneca è stato messo in legame con malattie tromboemboliche venose, embolie polmonari.
Tornando a Daniela, nel suo caso la speranza è una.
Sto aspettando una telefonata dall'allergologo che mi dica: Daniela, questo è il vaccino che può andare bene per te.
Per capire allora a che punto siamo con lo sviluppo di nuovi vaccini, siamo andati a fare visita al professore Alessandro Ceschi, primario dell'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'EOC, nel suo ufficio all'ospedale civico di Lugano. È proprio al civico che vengono somministrati i vaccini a tutte le persone che rischiano di sviluppare una reazione allergica.
Dall'inizio della campagna vaccinale in Svizzera, quindi a fronte di ormai quasi 15 milioni di dosi somministrate, abbiamo registrato 56 casi di reazioni anafilattiche gravi in Svizzera.
E a proposito di nuovi vaccini, si sente molto parlare, soprattutto sulla stampa estera, di Novavax.
So del preaccordo che è stato preso per avere le dosi vaccino. Da quello che sono le informazioni di cui dispongo, la ditta non ha sottomesso una richiesta di omologazione e quindi non ci può essere una decisione di omologazione. Mi auguro che questa sottomissione avvenga prossimamente, perché appunto permetterebbe di disporre di un vaccino che potrebbe essere un'alternativa valida per questi pazienti che purtroppo per controindicazioni di tipo medico non possono venire vaccinati.
Viene quindi da chiedersi se quello svizzero sia ancora visto come un mercato attrattivo dalle case farmaceutiche.
Penso che solo la ditta potrebbe dare una risposta di questo tipo. Non è da escludere che ci siano anche delle considerazioni di potenziale di bacino di utilizzatori. Se facciamo un paragone con gli Stati Uniti, una singola sottomissione di richiesta di omologazione alla FDA americana equivale a poter eventualmente utilizzare il vaccino in una popolazione di 300 milioni di individui. I paragoni con la Svizzera sono abbastanza evidenti.
Difficile dunque poter dare garanzie a Daniela e agli altri pazienti allergici sull'arrivo imminente di un nuovo vaccino. C'è però qualcosa che renderebbe loro la vita meno complicata nell'attesa.
A me piacerebbe che ci fosse un certificato dove abbiamo dei privilegi da non doverci testare in continuazione, come succede in altri paesi.
C'è poi un altro aspetto che fa pensare a una discriminazione nella discriminazione. La Confederazione, in assenza di sintomi, rimborsa agli allergici tamponi rapidi, come a tutti del resto, ma non i PCR.
Penso che per noi dovrebbe essere gratuito tutto. Le casse ammalati potrebbero pagare anche per il PCR. È anche più sicuro per tutti alla fine.
E per capire se queste considerazioni sollevino effettivamente delle questioni di carattere etico, la collega Camilla Luzzani, che ha curato l'approfondimento, ha interpellato il professore Roberto Malacrida, membro della Commissione Nazionale di Etica in materia di medicina umana.
Professor Malacrida, secondo lei il fatto che le persone allergiche al vaccino siano obbligate a testarsi costantemente e di fatto siano dunque molto limitate nella vita quotidiana, secondo lei pone un problema etico?
Sì, è vero, è molto giusto la domanda che lei si fa, perché in fondo, proprio essendo delle persone ammalate, dovrebbero essere a maggior ragione protette nelle loro libertà. Effettivamente il legislatore per il momento ha deciso in questo modo, forse per due ragioni. D'un lato magari in senso beneficente, discutibile, ma comunque perché così non frequentano loro a rischio dei luoghi pericolosi. D'altra parte probabilmente si è voluti essere severi per evitare le esagerazioni nell'ambito dei certificati medici.
Si può parlare, a suo modo di vedere, di discriminazione, di ingiustizia?
Sì, si può vedere in questo modo. Devo dire che è anche un problema statistico, cioè è tanto chiaro che per la persona interessata la problematica, come dire, la riguarda al 100%, però effettivamente il gruppo di queste persone, diciamo che non arriva al 2% della popolazione, con tutto il rispetto naturalmente. Però, per esempio, altre nazioni come l'Italia hanno adottato il sistema della deroga, no? Quindi non si obbliga queste persone a dover subire dei test in maniera molto frequente e regolare.
Un passo avanti potrebbe essere rendere perlomeno gratuito il test PCR a queste persone, perché in assenza di sintomi, chi non può fare il vaccino per ragioni mediche, i tamponi PCR va avanti a pagarseli attualmente. Anche perché il risultato di un tampone rapido vale 24 ore quello di un PCR 72.
Certo, già hanno queste persone delle limitazioni nella loro qualità di vita, se così possiamo dire, a maggior ragione dovrebbero essere facilitate non dovendo pagare i test e quindi potendoli fare certo ogni 72 ore, ma comunque gratuitamente.
C'è margine, secondo lei, per un possibile cambiamento?
Ma quello che mi viene da dire, per non restare su un discorso soltanto così teorico fra lei e me, sottoporrò la problematica alla prossima riunione della Commissione per capire come la pensano gli altri membri e se si può ragionare attorno a tutta la problematica intera, no? Nella sua complessità etica.
E dunque la questione arriverà prossimamente fino a Berna. E ora apriamo una finestra su un mondo che coinvolge sempre più persone, quello dei videogiochi. Lo facciamo oggi perché siamo nel pieno dello svolgimento della Global Game Jam, un evento in cui squadre in tutto il mondo creano un videogioco appunto in 48 ore. Anche il Ticino partecipa a questa maratona che per il secondo anno di fila è online. Francesca Calcagno si è addentrata in questa realtà virtuale.
Ogni tanto magari ci sono quei giochi che proprio tutti si è d'accordo su quell'idea e poi si parte tutto in discesa, tutto veloce e viene fuori qualcosa di bello. Ogni tanto magari ci si mette un po' a ingranare la marcia all'inizio.
Ore 10, le 5 squadre che partecipano alla maratona fanno colazione virtualmente con Stefano Maccarinelli, che è l'organizzatore ticinese.
Ad esempio ieri mi sono collegato un paio di volte sul gruppo di Alessandro Bianchi, Davide and Company. Voi avete due idee molto intriganti. Alla fine su cosa siete andati?
Alla fine siamo andati su quella narrativa, quindi sulla visual novel.
La squadra di Alessandro Bianchi è composta da 4 persone, prima di ieri ne conosceva solo una. È docente al XIA, nel tempo libero crea giochi da tavolo e adesso videogiochi appunto.
Nel nostro caso, essendo un gioco molto sulla narrativa, il nostro gruppo è diviso da 2 persone che si occuperanno di scrivere la storia, io che mi occuperò della parte grafica e 3D e poi un altro ragazzo che si occupa della programmazione. Il tema della Jam è dualità e quindi abbiamo pensato a un computer che da un lato vuole diventare cattivo, dall'altro vuole rimanere al servizio dell'uomo e quindi sto costruendo in 3D questa scena di una piccola stazione spaziale. Di solito fare un gioco e appunto occupandomi anche di giochi da tavolo sono generalmente progetti che richiedono almeno un anno di lavoro. E qua il fatto di dire, boom, in 48 ore comunque qualcosa ho fatto e ho chiuso un progetto, per me è qualcosa di affascinante.
Questa dunque l'esperienza di Alessandro alla sua terza maratona, ma che realtà c'è in Ticino? Ci spostiamo al campus Supsi di Viganello dove incontriamo Masyar Babazadeh.
Allora, abbiamo diverse case produttrici di videogiochi che sviluppano, sono poche perché Ticino è piccolino, però ci sono e sviluppano giochi. Ultimamente per esempio la Stelex Software sta spingendo molto su questo lato con un discreto successo. E poi abbiamo noi in Supsi, al Dipartimento Tecnologie Innovative, dove abbiamo proprio un corso di game development che tengo io, dove l'idea è quella di imparare come sviluppare un gioco dalla A alla Z.
È frequentato?
Sì, è molto scelto, è un corso del terzo anno opzionale. Quest'anno avevamo all'inizio una trentina di studenti super giù, poi ci sono stati dei dropout come solito, però è molto gettonato.
In un mondo già così saturo come si fa a emergere?
Ok, Joe, ready?
Bisogna sperimentare, bisogna riuscire a trovare quella nicchia dove magari manca qualcosa, oppure sfruttare quelli che magari sono i social e integrarli all'interno del proprio videogioco, o magari, non so, la geolocalizzazione, per esempio, vediamo Pokémon Go va ancora molto bene perché ti permette di uscire, fare cose nello spazio reale, però comunque in un contesto virtuale. Quindi è molto difficile rispondere alla domanda, ci sono tanti fattori di rischio e infatti molte case produttrici fanno fatica proprio perché magari sviluppano giochi ma non sono gettonati, bisogna avere anche molta fortuna.
Chiaramente dentro ogni creatore di un videogioco c'è il sogno di vedere magari comparire il proprio titolo fra i best seller o anche solo sugli scaffali. È chiaro che però quello che in realtà muove, penso, tutti gli appassionati di questo campo prima di tutto è proprio la passione, perché a fronte dei guadagni che si può avere comunque in questo campo, che ci sono degli esempi chiaramente di buoni guadagni, però prima di tutto è la passione, se non c'è questo non si parte neanche.
Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è lo sport con Massimo Niccoli, subito dopo solo sulla Rete 1 vi ricordo il nostro magazine culturale, tra gli ospiti di questa sera il popolare attore e conduttore televisivo Claudio Bisio. Buon proseguimento d'ascolto.